Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta L'accompagnatrice di Nina Berberova. Voce narrante Miriam Spera.
La sera avevamo una decina di invitati, ma questa volta nessuno giocò a carte. Maria Nikolaevna cantava, acconsentiva sempre a cantare quando glielo chiedevano, ma quella sera mi parve che lo facesse controvoglia. Gli invitati erano raggruppati in un angolo del salotto, dove c'era una lampada e soffici poltrone bianche. Lialia Disman aveva gettato due cuscini sul tappeto e ci si era sdraiata sopra. Alcuni erano nell'ombra e Pavel Fyodorovich era seduto al primo posto, di lato. Lo vedevo in faccia. Vedevo che di tanto in tanto, durante le pause, si alzava, porgeva a qualcuno un posacenere, un'arancia, un coltello da frutta che aveva preso dal cestino. Versava nei bicchieri una bevanda che si trovava in un'immensa zuppiera di vetro, in cui galleggiavano, come pesci in un acquario, pezzetti di ananas e di pesca. Sedevo al pianoforte. Lei mi stava accanto. Aveva un vestito scuro ed era più pallida del solito. La sua voce aveva un suono meraviglioso, come sempre e forse come mai. Ma se c'era quella sera qualcuno che non poteva sentirla, ero io. Liberarla da Pavel Fyodorovich? No, ero io che avevo bisogno di sbarazzarmi di lei. Era venuto il tempo di tradirla, perché Travin facesse giustizia e mi liberasse per tutta la vita. Domani, dicevo a me stessa, poco importa chi dei due ucciderà, ma regolerà i conti e ne sarò io la causa, io che nessuno nota, io senza nome e senza qualità. Eccolo lì, seduto, quest'uomo solido e sensato, questo mercante che non tollererà di essere imbrogliato e ingannato. Eccolo lì, con tutta la sua energia vitale, che se ne ride di tutti i nostri permesso o non permesso. Per tutta la vita ha calpestato gli altri per farsi strada e adesso non si lascerà sottrarre niente di ciò che gli appartiene. Domani saprà tutto. Ma come? Come farglielo sapere? Dovevo riflettere. Nelle ultime due settimane, non so perché, mi evitava. Due volte era partito e io l'avevo saputo il giorno della partenza, da Dora. Scrivergli una lettera. Ma se la firmavo sarebbe stato come parlargli. E se la mandavo senza firma non l'avrebbe presa in considerazione. Era finito il tempo in cui la gente credeva alle lettere anonime. Prima c'era chi ne moriva, poi mettevano di cattivo umore. Ora fanno ridere. Telefonargli in ufficio. Riconoscerebbe la voce e dovrei dirgli le stesse cose, ma in modo più breve e più brusco. Però dovevo al più presto rimettere la pistola dove l'avevo presa e aspettare l'indomani mattina. Pensavo così, o piuttosto afferravo a momenti tali pensieri, mentre la voce di Maria Nikolaevna mi spezzava il cuore e il suo sguardo era diretto verso Pavel Fyodorovich, che stava adagiato immobile sulla poltrona con un'espressione grave che prima non aveva.
Basta, sono stanca,
disse a un tratto Maria Nikolaevna. Ma nessuno aveva voglia di andar via. Un giovane pianista con le gote rosse suonò con petulanza due studi di Chopin. Lialia Disman cantò con voce di contralto un po' rozza alcune romanze che Maria Nikolaevna definiva sospette. Andai in camera mia e portai con precauzione la pistola nello studio. Poi aiutai Dora a riordinare la sala da pranzo. Era mezzanotte. Gli invitati se ne andarono poco dopo. Il giorno dopo fui svegliata da alcune voci. Pavel Fyodorovich diceva a Dora di sbrigarsi a portargli il caffè, perché stava partendo per Londra, in viaggio d'affari. Per molto? una decina di giorni. La valigia era già nell'entrata. C'era anche Maria Nikolaevna, che aveva avuto appena il tempo di appuntarsi i capelli. Si salutarono. Mi strinse la mano.
Si guardi, Sonechka. Sta diventando trasparente,
mi diceva Maria Nikolaevna.
Dovremmo cambiare genere di vita, se no sono guai. Ieri ho cantato in una stanza piena di fumo e la mia voce ne risente. Non si deve bere vino, mangiare avidamente cibi indigesti.
Stava inzuppando una fetta biscottata nel caffè, seduta davanti a me.
E non si devono far capricci. E poi ci sono tante altre cose che non si devono fare. Esser tristi, per esempio. E io a volte sono triste. La stupisce? Oggi, Sonechka, ho fatto un brutto sogno. Ho sognato che tutto il viso mi si copriva di capelli. Prima la fronte, poi gli occhi, il naso, le guance, in un attimo. Mi sono svegliata perché gridavo.
Chiacchierava, io quasi non rispondevo. La partenza di Pavel Fyodorovich mi aveva sconcertata. Poi venne Lialia Disman. La sera prima aveva dimenticato i guanti da noi. Si fermò a pranzo. Raccontò due barzellette, una delle quali mi risultò incomprensibile. Maria Nikolaevna arrossì e disse:
ti prego, stai attenta. Sonechka è ancora una ragazzina.
Alle 2:30 Maria Nikolaevna mi mandò in biblioteca e poi di lì a prendere i biglietti per un balletto. Pioveva a dirotto, così decisi di prendere un taxi. In un'ora avevo fatto tutto. Allorché uscii dal teatro, un sole sbiadito tentava di forare l'umida aria di febbraio e un pallido arcobaleno scendeva dall'alto. Quel giorno agivo come un automa, senza sentire niente. Pensavo solo a Pavel Fyodorovich, che era partito per 10 giorni. Non sapevo ancora quel che sarebbe successo. Scesi dall'autobus accanto alla pasticceria della piazza. In alto, nel cielo, si vedeva l'arcobaleno circondato da un azzurro già primaverile. Davanti al caffè, dove a quell'ora Maria Nikolaevna si incontrava con Ber, scintillava un'enorme pozzanghera azzurra. Loro erano là. Strade, marciapiedi, finestre, soltanto pochi giorni prima per me non esistevano. E adesso la loro vista mi dava le vertigini, mi faceva mancare il fiato, mi procurava un inesplicabile dolore. La pozzanghera azzurra aveva la forma di una foglia di quercia. Alberi spogli vi lasciavano cadere dentro gocce chiare, come perle. Sotto gli alberi c'era una panchina, bagnata e lucente. E sulla panchina era seduto Pavel Fyodorovich. Mi stupì di vederlo, dato che doveva partire per Londra la mattina, ma mi stupì ancora di più nel vedere che se ne stava lì senza più traccia della sua solita aria compassata e soddisfatta, ma in un atteggiamento strano che non gli conoscevo, di stanchezza mortale. E capii perché non l'avevo riconosciuto immediatamente. Andai dietro il monumento e ci restai un po'. Quando uscii, Travin era sparito. Non era neppure sul marciapiede. Se n'era andato con incredibile rapidità. E in uno stato d'animo diverso avrei persino dubitato di averlo visto. Ma tutto ciò che mi circondava, l'edicola variopinta dei giornali, l'arcobaleno, lo percepivo con estrema nitidezza, per cui non potevo mettere in dubbio che Pavel Fyodorovich fosse un momento fa seduto sotto gli alberi e fissasse la porta a vetri con la scritta «Liquore di Marca». Correvo verso casa. Sentivo che dovevo sbrigarmi, che la vita lì accanto stava per superarmi. Le nubi stavano per nascondermi il cielo. Scendeva il crepuscolo. I lampioni si sarebbero presto accesi come per ricordare ai due che era giunto il momento di salutarsi. Lasciai chiudersi pesantemente il portone. L'ascensore cominciò a salire, rapido e silenzioso. Avevo la chiave. Aprii la porta e vidi il cappotto e il cappello di Pavel Fyodorovich appesi all'attaccapanni. Mi ricordo di aver passato la mano sulla manica del cappotto. Era fradicio. Entrai in salotto. Il pianoforte era ancora aperto. I lilà bianchi della sera prima erano ingialliti e appassiti. Mi avvicinai alla porta dello studio. Non ne usciva nessun rumore. «Pavel Fyodorovich», chiamai sottovoce. Nessuno rispose. «Pavel Fyodorovich, posso entrare?» E bussai due volte. Ma al di là della porta nessuno rispondeva. Allora la socchiusi. Pavel Fyodorovich era seduto davanti alla scrivania. Cominciava a farsi buio. E lui stava lì, chino, sul cassetto di mezzo, aperto, e ne guardava attentamente il contenuto. Il braccio destro era appoggiato alla scrivania. Allora vidi che era morto e che nella mano destra appoggiata al tavolo stringeva la pistola. Urlai. Dora non aveva sentito lo sparo dalla cucina, che tre porte separavano dallo studio, ma accorse alle mie grida. Perse la testa. Non so che cosa la spaventò maggiormente, se il cadavere di Pavel Fyodorovich o le mie urla, che non riuscivo a fermare e che continuavano ancora. Quando ci penso, mi sembra di aver gridato per 3 giorni. In realtà Dora mi gettò dell'acqua fredda in faccia e io mi calmai quasi subito. 10 minuti dopo mi faceva sdraiare sul divano, in salotto, dove rimasi... Quanto, anche questo non lo ricordo, ma probabilmente fino a quando arrivò Maria Nikolaevna. Benché mi sembri, ripensandoci, di esserci rimasta molto, molto a lungo. E come fuori dal tempo.
Mi sia amica, Sonyechka.
Disse al di sopra di me una voce che riconoscerei tra 1000 anni e anche in stato di incoscienza.
Mi aiuti.
Prendendomi le mani, Maria Nikolaevna mi costrinse ad alzarmi. Vidi alcuni sconosciuti nel vano della porta. Il cambiamento fu grande. La vita degli ultimi 2 anni, l'inquietudine, il pedinamento, era tutto finito. E quello che era accaduto senza di me, al di fuori di me, come se non fossi neppure mai esistita. Ricominciavo da capo, con una insormontabile stanchezza nel cuore e la consapevolezza della mia totale inutilità. Esseri umani e passioni mi erano sfilati davanti. Dal mio cantuccio li vedevo e anelavo di raggiungerli. Per far danno a qualcuno, per aiutare qualcuno, per affermarmi in quell'atto. Invece ero stata evitata. Lui sapeva tutto prima di me. Senza di me aveva capito ciò che doveva fare. Non ha regolato i conti con Ber o con Maria Nikolaevna, ma ha ceduto a lei il passo perché potesse continuare a vivere come voleva, ad essere felice con chi voleva, perché fosse libera. Presi l'abitudine di parlare tra me. Nessuno mi sentiva. Le persone che in quegli ultimi mesi non li lasciavano mai a tu per tu continuavano a venire a trovarla, notte e giorno. Le chiesi, non le pesava che ci fosse sempre gente per la casa. Mi rispose che per lei era lo stesso e che probabilmente sarebbe partita presto. L'avvocato, Nersesov, Disman Dicevano tra di loro che gli affari di Pavel Fiodorovich stavano andando a rotoli negli ultimi tempi. Maria Nikolaevna lo sapeva. Sì, effettivamente gli affari di Pavel Fiodorovich non andavano bene ultimamente. Lei poteva piangerlo con la coscienza tranquilla, perché era stato il denaro, non lei, il responsabile della sua morte. Eppure sapeva benissimo chi precisamente ne era stata la causa. Durante la notte, Maria Nikolaevna veniva in camera mia. Si sedeva sul letto.
Non dorme, Sonechka?
No, Maria Nikolaevna.
Posso stare un po' qui? Mi piace parlare con lei. Mi faccia un po' di posto.
Rimanevo sdraiata con il batticuore e la guardavo. La luce della stanza vicina le cadeva sulle mani. Stava seduta, avvolta in una vestaglia bianca, calda, con la sua trecciona sulle spalle e le pantofole che le cadevano dai piedi, grandi e abbronzati.
Che posso farci, Sonechka?
Diceva piano, stringendomi le mani e fissandomi.
La morte mi ha colpito. Eppure continuo a provare un senso di felicità costante. Solo Dio sa da dove mi viene e come finirà. Certo, ho avuto tante cose dalla vita, ma è la vita stessa a rendermi felice. Non so di che cosa esattamente. Di respirare, di cantare, di vivere in questo mondo. Mi biasima?
No, Maria Nikolaevna.
Qualcuno dirà che l'ho ucciso io. Ma che posso farci se non mi sento colpevole? Crede che lui mi abbia giudicata? In punto di morte o subito prima o in qualunque momento? No, so che non l'ha fatto. E anche Dio lo sa. Da dove mi viene la sensazione di essere nel giusto? Forse ce l'hanno anche gli altri, ma la nascondono per ipocrisia.
Volevo risponderle. Stetti un po' a pensare e poi dissi: ci sono persone così, con qualcosa di straordinario. Fanno un po' paura. Non è niente, Maria Nikolaevna, non mi fraintenda. È raro che si possa modificarle, renderle inferme, supponendo di essere noi gli infermi. Non so spiegarmi. Un essere felice è superiore agli altri. E li schiaccia un po', naturalmente. E non si tratta di perdonarlo, perché è un dono che ha. Come altri hanno la salute o la bellezza. Vidi che rifletteva. Poi, sorridendo, rispose:
comunque, Sonechka, mi perdoni.
Tacemmo entrambe. Come la trovavo di nuovo inaccessibile con quel suo sorriso. E venne il giorno della separazione. Era estate, le finestre erano spalancate, l'appartamento era stato affittato, i mobili messi in un magazzino. Maria Nikolaevna partiva insieme a Ber per l'America con un contratto di 2 anni. Negli ultimi tempi aveva lavorato molto, con me e con Ber. Adesso stava diventando a poco l'accompagnatore e anche l'agente di Maria Nikolaevna. E presto ne sarebbe diventato il marito. Quell'amore lasciava trasparire una profondità e una fedeltà che non dava spazio né alla loro gelosia né ai nostri sospetti. Maria Nikolaevna lo amava. Tuttavia, a volte mi sembrava che anche senza amore sarebbe stata felice. Davvero, non aveva bisogno di nessuno. Però lo amava. Partivano e io sarei andata in albergo. Cercavo lavoro. Maria Nikolaevna mi aveva promesso di non dimenticarsi di me. Mi lasciò un po' di denaro, mi raccomandò a qualcuno. E abbracciandomi mi disse che se avevo voglia di tornare a Pietroburgo mi avrebbe aiutata anche in questo. No, non avevo voglia di tornare dalla mamma. E così, partì. All'ultimo istante, guardandola, ebbi l'impressione che partisse non per lavorare, avere successo e guadagnare, ma per un paese un po' irreale ed evidentemente felice, vietato agli altri, dove l'aspettavano e l'amavano da tempo, proprio come lei amava tutti. Maria Nikolaevna mi fissò a lungo. Forse, dicendomi addio, pensava per la prima volta a me, alla mia vita, al mio amore per lei. Rimasi sul marciapiede del binario, spezzata e sfinita dal passato che era fuggito, senza presente e con un oscuro e vuoto avvenire. Ritornai nell'appartamento deserto, presi il baule, era ancora quello che veniva dalla Russia, un pacchetto di libri e gli spartiti, e chiesi al portinaio di andarmi a chiamare una carrozza. Mi misero il baule ai piedi, io mi appoggiai accanto i libri e gli spartiti. Mentre attraversavo la città, pensavo che era impossibile che quella fosse la stessa Parigi, che stavo sognando, che non era possibile che fossi sola in tutto il mondo, senza un essere umano, senza una speranza, senza qualcosa che mi permettesse di vivere in mezzo agli altri, persone, animali, cose. Sono passati 3 anni da quando avevo pensato così. Maria Nikolaevna è sempre in America. Si è sposata con Andrei Grigorievich Ber e non ha intenzione di tornare in Europa. Canta a Filadelfia. Ogni 2 anni fa una tournée e riscuote molto successo, soprattutto in California. Mi manda lettere, ritagli di giornali, che parlano di lei. A volte è denaro. Ho molto bisogno di denaro. Guadagno poco. Suono il piano in un piccolo cinema vicino alla Porta Maillot. Suono in un'orchestra di 3 persone. Io, il violinista, che è anche il direttore d'orchestra, e il violoncellista, che suona anche la batteria. È curioso. Questo lavoro me l'ha procurato Nersesov, 6 mesi dopo la partenza di Maria Nikolaevna e poco tempo prima di morire. Suonavo da quasi 1 anno in quel cinema quando improvvisamente arrivò a Parigi Mitienka, dalla Russia. Mi cercò per dirmi che la mamma era morta e per darmi i suoi orecchini di turchese, di nessun valore. Mitienka adesso era sposato, la moglie era incinta e chissà perché si nascondeva. Poi mi invitò da lui per farmi conoscere sua moglie, che si fece avanti confusa, tenendo le mani sulla pancia. «Ecco Sonieczka», disse, «di cui ti ho tanto parlato». Il suo viso era inespressivo. «Antonovskaya Sofia...» Si confuse perché aveva dimenticato il nome di mio padre e io non gli venni in aiuto. Da tempo ormai tutto ciò mi era indifferente. È successo, e più di una volta, che creature offese siano diventate persone vere, buone e fiere. Non è questione di nascita, ma di qualche altra cosa. Io continuerò ad aspettare e a ripetermi: non puoi morire, non puoi riposarti. C'è ancora un essere umano su questa terra. C'è ancora la possibilità che ti restituiscano ciò che ti è dovuto. Se Dio esiste.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato L'accompagnatrice di Nina Berberova, edito in Italia da Feltrinelli. Personaggi e interpreti della 5ª puntata: Sonieczka, Miriam Spera, Maria Nikolaevna, Cristina Del Sordo. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone.